Parliamo di fa informale, parliamo dell'attentato all'amministratore delegato di Ansaldo Nucleare ad Inolfi, parliamo soprattutto di una mostruosa campagna stampa contro gli anarchici. Ne parliamo con Massimo Varengo. Ciao Massimo.
Ciao Maria, ciao.
Ci vuoi un po' illustrare i contenuti di questa campagna che nelle ultime settimane è diventata addirittura ossessiva?
Basta riferirsi a quello che sta avvenendo in questi ultimi momenti, no? Dopo quel mostruoso attentato di Brindisi, dove vengono così buttate lì, tra le varie ipotesi, anche una possibile ipotesi di realizzazione, di esecuzione dell'attentato da parte di elementi definiti terroristi facenti capo all'area cosiddetta narco-insurrezionalista. È un attentato mostruoso, indubbiamente un attentato di chiaro stampo intimidatorio, mafioso, da guerra civile sostanzialmente, e che viene così ventilato come possibile esecuzione da parte di settori di movimento,
Cioè,
definiamoli così.
ieri addirittura c'è stata un'agenzia stampa che diceva che siccome Brindisi è di fronte alla Grecia e in Grecia ci sono molti anarchici molto attivi, questo rendeva credibile l'ipotesi che fossero stati gli anarchici. È una vera e propria follia.
È assolutamente una follia, perché un attentato di questo genere si caratterizza per una volontà di tipo totalmente criminale all'interno di una logica assolutamente di guerra sporca, di guerra vigliacca, di guerra contro delle vittime, tra l'altro delle giovani donne, e anche questo può dirla molto del tipo di odio che è armato le mani degli assassini, degli esecutori e di chi ha progettato un'infamia del genere. Venere alla possibilità che ci siano delle elementi all'interno dell'area anarchica che possono pensare una cosa del genere è di un'infamità assolutamente evidente. Allora, anche rispetto a questa cosa qui, gli altri segnali che noi abbiamo avuto nei giorni scorsi appaiono forse insignificanti, però diventano significativi di un clima generale che si sta montando. Per esempio, la scritta insignificante che è apparsa all'interno di quell'ufficio dell'Ansaldo Energia, no? Quella scritta piccola piccola fatta a matita o a biro di 10 centimetri, 10 centimetri, no? Con quella stella a 5 punte mal disegnata che subito ha fatto urlare alla presenza delle Brigate Rosse, al terrorismo che riprende, mentre era evidentemente un'espressione di un impiegato incazzato contro i suoi capi. Oppure altre cose, come quella specie di volantino che è stato recapitato a Calabria Oggi, che era un evidente montaggio, un copia e incolla di roba scaricata da internet, probabilmente opera di una persona vessata dalle tasse e che quindi era super incazzato con Equitalia e roba del genere. Ma anche una roba insignificante come un drappo rosso-nero applicato alla targa che in Piazza Fontana a Milano ricorda l'assassinio del compagno Pinelli, che subito è stato messo in relazione con l'omicidio del commissario Calabresi a mo' di sfida, no? Perché in quei giorni si ricordava con una ricorrenza presso la Questura di Milano appunto la morte del suddetto commissario. Ecco, quel drappo tra l'altro era stato applicato il 1° maggio alla conclusione di una manifestazione, ma si è stato visto casualmente proprio quando serviva per incrementare anche una logica di contrapposizione e di scontro e per presentare questa presenza anarchica come minacciosa, incombente, terrificante, no? Per uno scopo che ci pare assolutamente evidente. Nelle crisi, quando vengono sempre ricercati dei capri espiatori, no? Perché occorre indirizzare l'attenzione su degli obiettivi, no? L'attenzione della cosiddetta pubblica opinione. Negli anni Ottanta sono riusciti a svuotare di segno di contenuto tutta la ricchezza dei movimenti del decennio precedente, rovesciandogli addosso a tutti ed indistintamente le responsabilità dell'ottarmatismo, no? Facendo di ogni erba un fascio, combinando carcere a pioggia, provocando divisioni e contrapposizioni. E in questo modo qui sostanzialmente sono riusciti a deviare quello che erano i contenuti rivoluzionari, innovativi di quei movimenti, sono riusciti a sviarli e praticamente a riprendere totalmente il controllo della situazione. Ora, questa operazione di criminalizzazione preventiva noi la vediamo già in corso, con la crisi che sta sviluppandosi fino alle estreme conseguenze, con la perdita dei posti di lavoro, la disoccupazione, l'attacco agli immigrati, con tutto quello che si sta verificando sostanzialmente. Ecco, la preoccupazione che sorgono dei movimenti incisivi di carattere sociale che pongono all'ordine del giorno una trasformazione radicale dell'ordine delle cose esistenti diventa la massima preoccupazione per i ceti dirigenti. E questo comporta necessariamente da parte loro la necessità di sviare, creando dei pericoli supposti, di sviare appunto l'attenzione, di disgregare queste potenzialità di movimento e così via. D'altronde un'affermazione del genere non è che la facciamo solo noi. C'era l'altro giorno sul Corriere della Sera Piero Stellino, noto editorialista del Corriere della Sera, noto commentatore, tra l'altro già direttore del giornale stesso, che è un liberale a tutto tondo, che metteva in rilievo questo pericolo che lo Stato utilizzasse un supposto, parole sue, pericolo terroristico per sostanzialmente dare addosso alla situazione di crisi che sta montando e per tentare di sconfessare sostanzialmente il malcontento sociale. Ora, se lo dice un liberale come Ostellino, figuriamoci se non lo possiamo dire noi che tutti i giorni misuriamo la riduzione degli spazi di libertà, di azione, di organizzazione, gli stessi spazi di espressione, misurandoci con un aumento del controllo sociale e della presenza poliziesca.
D'altra parte sono anni che le politiche di stampo securitario caratterizzano le scelte dei vari governi che si sono succeduti, dalla piazzare i militari in mezzo alle strade, la cosiddetta operazione strade sicure, che adesso vogliono estendere anche alla cosiddetta custodia degli obiettivi sensibili, ai stessi militari nei CIE, alla militarizzazione della Valsusa, e non è un caso che proprio in queste settimane abbiano puntato il dito proprio contro uno dei movimenti che più radicalmente si è opposto all'imposizione da parte dello Stato di un'opera inutile e dannosa, indicandolo come luogo e fucina di possibili terroristi. Quindi è un'operazione molto ampia, un'operazione che appunto si puntella su fatti che accadono, ma che in realtà ha le proprie radici molto lontane in una scelta di trattare in termini disciplinari tutte le questioni di carattere sociale, una scelta netta, secca, e non credo che sia soltanto una scelta che verrà fatta soltanto in Italia.
Esatto, evidentemente queste sono politiche che vengono definite su un piano più ampio. D'altronde noi siamo in presenza di una situazione che è del tutto anomala all'interno di un meccanismo democratico rappresentativo, siamo in presenza di un governo che è un governo extraparlamentare, un governo definito tecnico che invece è molto politico e che sostanzialmente inaugura una stagione di governi totalmente sganciati da una dinamica di controllo democratico, sia pure su un livello di tipo istituzionale parlamentare. E questo vuol dire molto, vuol dire che già Napolitano ha fatto delle forzature in chiave autoritaria in direzione presidenzialista. Il governo del Presidente è per noi un'assoluta novità che evidentemente non potrà non comportare degli effetti anche sugli assetti futuri del sistema Italia. Questo vuol dire sostanzialmente che noi dobbiamo aspettarci un aumento progressivo dell'autoritarismo istituzionale, con tutto quello che significa. Questa operazione di malinformazione, di manipolazione di una serie di eventi che si danno, che evidentemente non possiamo negare, è proprio funzionale a una logica di rafforzamento delle istituzioni, che è evidentemente progressivo, non ha dei salti, dei grandi salti, ma è progressivo, è continuamente accelerato, se si vuole, da una serie di fenomeni, ma è progressivo e tende sostanzialmente al rafforzamento dell'esecutivo in termini molto chiari e molto forti. D'altronde la crisi è una crisi ancora in corso, è una crisi che va a colpire anche delle dinamiche internazionali ben definite, e quindi la partita è totalmente aperta. All'interno di questa partita loro si stanno preparando a giocare le loro carte sui tavoli che gli sono più utili e funzionali, che sono quelli appunto del controllo della popolazione, sono quelli del controllo della repressione e delle espressioni popolari.
In questo contesto appare in qualche modo inevitabile che loro puntino il dito in maniera particolare nei confronti degli anarchici, perché oggi l'opposizione più radicale da un punto di vista politico è rappresentata dagli anarchici, ma non solo, c'è anche una capacità della proposta anarchica e libertaria di relazioni sociali di essere permeabile nei confronti di strati molto più ampi di opinione pubblica. Lo vediamo all'interno di quei movimenti che spontaneamente adottano forme di rappresentazione, autorappresentazione politica di stampo libertario, e che al proprio interno hanno un'agenda sociale di tipo autogestionario, di tipo solidale, certamente non pienamente di comunismo anarchico, questo sarebbe un eccesso dirlo, ma certamente un orizzonte valoriale che richiama direttamente quello degli anarchici.
Ma sì, in effetti, oggi come oggi, con questa preoccupazione, no, di un'antipolitica che si sta diffondendo, no, si è visto anche per esempio nei risultati delle ultime elezioni amministrative, no, con la critica che si dà in varie forme, in varie modi a livello sociale, è evidente che una proposta come quella anarchica, che è una proposta sostanzialmente di rifiuto di meccanismi istituzionali gerarchici e di una rappresentanza delegata, ecco, potrebbe avere un suo seguito indubbiamente notevole. Cioè, quindi praticamente la proposta anarchica oggi come oggi risulta un concorrente, che ne dica Carlo Galli nel suo articolo su Repubblica uscito recentemente, che ne dica lui, la proposta anarchica non è una proposta che esprime semplicemente le potenzialità dell'individuo, ma una proposta sociale che si rivolge a una diversa organizzazione per appunto della società, una diversa organizzazione della società che si contrappone nettamente a meccanismi autoritari e gerarchici. E allora questo, in una situazione come quella che si sta vivendo, evidentemente può creare molti, molti problemi a loro signori, cioè alle caste dominanti e alle oligarchie dominanti. È evidente che una sua criminalizzazione, che definisco già preventiva, è funzionale sostanzialmente a cercare di svuotare questa proposta di contenuto, assimilandola semplicemente a pratiche violentiste, a pratiche sedicenti terroriste e così via.
Vale la pena forse fare anche un minimo di inciso, perché tutto quello che accade viene bollato tout court come terrorismo o matrice del terrorismo, e persino le manifestazioni di piazza tra un po' verranno dichiarate terrorismo. Vale la pena di fare una distinzione tra lotte sociali, lotta armata e terrorismo. Dal mio punto di vista, il terrorismo è tipico degli stati, delle guerre, delle organizzazioni mafiose, mai dei movimenti sociali, anche quando scelgono di adottare una via armata. Tu cosa ne pensi?
Il significato sta nelle parole stesse. Terrorismo vuol dire spargere terrore. Se io spargo terrore è evidentemente per mantenere una situazione di status quo, perché il terrore spinge la gente nell'angolo, no? Spinge la gente a non agire. Quando uno è terrorizzato, è impaurito, non reagisce, tende a rinchiudersi in se stesso. Allora, noi abbiamo già una situazione di frammentazione sociale molto forte. Un'operazione di tipo terrorista non può che essere un'operazione che tende a vanificare ogni possibilità di organizzazione alternativa. Il terrorismo è tipico degli stati, è tipico degli stati esistenti, è tipico degli stati in potenza, e quindi è anche delle logiche di tipo statalista. Quindi il terrore non può essere mai una caratteristica libertaria, perché il libertarismo, l'anarchismo si fonda sostanzialmente su una pratica di consenso sociale. Proprio perché la realizzazione di una società orizzontale senza gerarchie non può prevedere logiche terroristiche. Ricordo per esempio una frase, no? Dato che tra l'altro in una delle nella rivendicazione dell'attentato all'amministratore delegato di Ansaldo c'è una citazione di Michele Bakunin. Io vorrei ricordare un'altra citazione di Michele Bakunin, che dice: quando si sta portando una rivoluzione per la liberazione dell'umanità, bisogna avere rispetto della vita di ogni uomo e di ogni donna. Il terrorismo viola la libertà degli individui e perciò non può essere utilizzato per costruire una società anarchica. Ora, questo ci dice sostanzialmente che il metodo del terrorismo è un metodo dello Stato, è un metodo di apparati autoritari, non può essere un metodo di apparati di gruppi libertari, di movimenti libertari. Ora, è evidente che questo apre una parentesi sulla questione dell'uso della violenza. Su questa cosa qui io credo che le teorizzazioni a prescindere abbiano poco significato. La violenza come sistema di resistenza al potere, al terrore del potere, è una metodologia di lotta che è stata applicata da chiunque. L'hanno applicata durante le lotte risorgimentali chi si opponeva al dominio degli Asburgo, piuttosto che del papato, piuttosto che del regno borbonico, e all'interno di ogni forma di lotta di liberazione nazionale la pratica della violenza come forma di resistenza. La stessa carta delle Nazioni Unite prevede l'uso della forza in caso di negazione dei diritti umani. Quindi di cosa stiamo parlando? Violenza, lotta armata come forma di resistenza alla violenza del potere è una pratica che è sempre stata utilizzata. Il problema è le modalità dell'uso di questo e il contesto in cui queste cose si possono dare, queste pratiche si possono affermare e si possono perseguire. Per gli anarchici io credo che l'efficacia dell'azione diretta anche sul piano dell'uso della violenza non viene espressa tanto dal grado di violenza in essa contenuto, no? Quanto piuttosto dalla capacità di indicare una strada praticabile da tutti, di costruire in sostanza una forza collettiva, io credo, in grado di ridurre la violenza al minimo livello possibile. Questo perché la violenza è comunque un rapporto di tipo autoritario, perché afferma una gerarchia di valori, e questo evidentemente contraddice sostanzialmente quello che è il portato della proposta anarchica. Allora la riduzione della violenza è un nostro obiettivo, evidentemente questo non la esclude. Se le contingenze dovessero riproporlo, insomma. Questa è la questione.
Certo, d'altra parte ricordiamo che malatesta, ma non solo malatesta, lo stesso programma a cui si richiama la Federazione Anarchica Italiana nella sua parte conclusiva dice in maniera molto esplicita: l'utilizzo di mezzi violenti o non violenti dipenderà dalle circostanze e dall'opportunità. Io personalmente sono convinta che la posizione antiviolenta, una posizione che è sempre un po' complesso da raccontare, ma che in realtà in qualche modo racchiude la necessità di tenere insieme la convinzione, la forte convinzione della violenza come massima sopraffazione, quindi da evitare ad ogni costo, però insieme anche il senso di responsabilità relativamente alle conseguenze, quindi un'etica della responsabilità, non possa che portarci a considerare la violenza come un'estrema ratio difensiva, laddove per difesa si intende anche la difesa della vita, della possibilità di sviluppo e di libertà per ciascun uomo e ciascun donna su questo pianeta.
Certo, condivido questo tipo di valutazione che tu dai, ed è per quello che non posso evidentemente condividere per nulla i contenuti espressi nella rivendicazione fatta da quel nucleo Olga che ha firmato sostanzialmente l'attentato al dirigente dell'Ansaldo Energia, Ansaldo Nucleare. E non lo posso evidentemente condividere, innanzitutto per la parte riguardante l'affermazione di se stessi come un nuovo anarchismo, che si vuole distaccare, che vuole criticare fortemente l'anarchismo trattino ideologico e cinico, che saremo sostanzialmente noi con tutti gli altri, l'altra parte del movimento anarchico, arrogandosi tra l'altro il diritto di fironimo, che è lo stesso, il nostro, Federazione Anarchica Italiana, allora firmando con lo stesso acronimo e quindi praticamente manifestando una impostazione di carattere autoritario, assolutamente autoritario, nei confronti del resto del movimento. Perché quando si fa un'operazione di sovrapposizione di un'altra realtà, inserendo dei contenuti che sono assolutamente non condivisi da parte dell'organizzazione preesistente, si fa un'operazione sostanzialmente di autoritarismo smaccato, tendente a non solo a confondere le acque, ma tendente ad affermare un'egemonia che è anche nell'immaginario, no? Un'egemonia dei propri contenuti e dei propri valori, che non è un'egemonia tra l'altro costruita con l'affermazione di valori all'interno di un libero scambio di idee, no, è un'egemonia affermata proprio con una pratica, con un contenuto, quindi seguendo sostanzialmente una logica prettamente autoritaria. E questa logica prettamente autoritaria poi si ritrova all'interno della matrice stessa dell'operazione, una matrice di tipo prettamente avanguardista, da gruppo separato, la stessa logica che noi abbiamo criticato già negli anni 70 nei confronti delle formazioni armate come le Brigate Rosse, Prima Linea e così via.
Una logica leninista, direi, più che una logica anarchica.
Assolutamente, avanguardista, che è tipica proprio di certo leninismo, no? Che vuole guidare le masse e quindi si sovrappone allo stesso livello di consapevolezza e di volontà delle masse per costituire i nuclei portanti di una nuova formazione partitica.
Perché scusami se ti interrompo, ma proprio in questi giorni sono venuti fuori comunicati che, criticando la rivendicazione di Olga, rimandavano ad una sorta di attitudine individualista e solipsista da parte del movimento anarchico. In realtà mi sembra che invece la radice chiarissima di questo tipo di scelte, di modalità di azione, sia quella proprio tipica di certo leninismo, di chi si costituisce in partito e pretende di rappresentare quelle masse che non hanno la coscienza di sé e per sé, come come avrebbe detto a suo tempo Marx, tale da condurle sulla giusta via, quella via che ha disegnato il partito in quanto tale. In qualche modo la federazione anarchica informale si pone come una sorta di partito.
Ma esatto, poi quando esprimono all'interno della loro rivendicazione che il loro modello è quello del popolo in armi, no? E questo vuol dire molto, in termini molto chiari, che il problema per loro è di rappresentare sostanzialmente l'elemento fondante di un sedicente, di un inesistente popolo in armi, e questa insomma la dice lunga sostanzialmente sull'impostazione autoritaria e, se si vuole, gerarchica di questo tipo di impostazione, insomma.
Certo, per non dire della miseria di chi spara nelle gambe a un uomo per poi scrivere una rivendicazione nel tre quarti della quale c'è scritto che gli altri anarchici non sono veri anarchici. Sembrerebbe quasi un modo per amplificare un messaggio, per farsi pubblicare da Corriere della Sera, direi.
Ah, direi decisamente di sì, perché se si vuole, almeno i contenuti di rivendicazione di cui mi ricordo degli anni 70, della fine degli anni 70, avevano dei contenuti che tendevano comunque a porsi, pure in analisi cervellotiche e così via, avevano l'ambizione di porsi come manifesto di reclutamento di elementi sulla base di un'analisi della situazione così come si dava. E qui invece mi pare che proprio non c'è nessuna intenzione di questo tipo qui, ma c'è un'intenzione proprio di affermazione di se stessi, no? E in una critica direi piuttosto feroce e drastica delle altre componenti, tra l'altro anche in questo andando contro quella che è la tradizione e la pratica dell'anarchismo, che pur nelle sue differenziazioni ha sempre cercato di mantenere una dialettica di confronto, di approfondimento di certe tematiche. Qui invece c'è proprio il disprezzo per le altre aree del movimento, comunque se si esprimono, e quando si ha un disprezzo di questo tipo e una volontà egemonica di questo tipo, noi siamo di fronte a un fenomeno di tipo chiaramente autoritario e non sicuramente libertario.
Beh, non è un caso che nell'incipit del patto associativo della nostra federazione, la Federazione Anarchica Italiana, si è detto a chiare lettere che la FAI non ha alcuna pretesa egemonica nei confronti del movimento e si pone all'interno del movimento come una componente fra le tante con cui entra in dialettica, relazione e collaborazione proficua ogni volta che possibile.
Esatto, e quindi è proprio questa una diversa impostazione, direi. Noi che siamo presentati come una formazione no, un po' burocratica e così via, in realtà il nostro modo di lavorare, la nostra organizzazione, che è una federazione formale, no? Ripeto il termine formale, cioè basata su delle forme di relazione tra di noi, in realtà è una forma di organizzazione che consente la massima espressione dei singoli, sia su un piano orizzontale sia su un piano aggregativo di gruppo, mentre altre formulazioni informali in realtà rappresentano una dimensione di organizzazione di tipo, come dire, autoritario, in quanto è sganciata da forme di codificazioni della relazione in termini libertari, e il libertarismo e l'anarchismo ha bisogno di regole condivise per poter esprimere e per poter consentire all'individualità di potersi esprimere pienamente, cosa che evidentemente in altre forme non si dà.
Certo, l'organizzazione serve soprattutto a garantire accesso alla facoltà politica proprio a tutti in maniera uguale. Non tutti hanno le stesse capacità, la stessa voglia di mettersi in gioco, però all'interno di un'organizzazione formale questa possibilità è offerta a ciascun uomo o donna che ne faccia parte. E d'altra parte la costruzione di una federazione, nel senso di una relazione solidale tra gruppi autonomi gli uni dagli altri, in qualche modo la prefigurazione di un'idea di società, una proposta di idea di società che potrà funzionare anche domani, rispetto ai nostri detrattori che continuamente dicono gli anarchici hanno delle belle idee ma sostanzialmente inapplicabili, perché al loro il destino loro è quello del caos. Ecco, la risposta organizzativa degli anarchici è quella di noi siamo in grado già da ora di prefigurare la società futura, sia da un punto di vista delle relazioni politiche sia dal punto di vista delle relazioni sociali, e credo che questo sia uno dei noccioli forti della proposta che noi facciamo.